Vede, lei mi confonde e poi mi fa far casino. Nel frattempo mi ero dimenticato di mandare lo stacco, ma abbiamo pronta la sigla. Vuole che vada di sigla oppure sono venute in mente cose pazzesche?
No, no, andiamo di sigla.
Sicuro? Sì. Sicuro, sicuro, sicuro?
Sicurissimo.
Va bene, andiamo. Allora, non per riaccendere e tornare ad alimentare quel fuoco di polemica che oggi ci vede protagonisti, però come le dicevo prima, siamo un po' quasi alla soglia del mobbing.
Perché?
Non faccia il finto tonto.
Ma no, io ti ho mandato gli appunti della scaletta.
Se lei, mi dà la scaletta quando andiamo in sigla...
No.
Io sono costretto a riflettere quella che è la mia consapevolezza quotidiana dell'argomento.
Alle 10.34.
Cos'è che ho avuto?
Alle 10.34 i primi
appunti. Che cosa?
E alle 18.43 5 punti della scaletta.
Ma cos'è, la memoria difensiva che l'ha girato l'avvocato?
La memoria difensiva è quello che dice WhatsApp.
Ma non mi ha mandato la scaletta. Ha mandato
scaletta.
Non se la prenda.
Che usa dopo rialzino Fed.
Sì, ma mi ha mandato, come dire, degli appunti un po' sciatti. Non era proprio una scaletta.
Dipende dal punto di vista.
E che
è
poi
esattamente quello che ho messo.
E poi in termini di possibilità, non in termini di certezza. Magari sarà questo, magari
no, No. Bozza scaletta c'è scritto.
Vabbè, niente, vedi, tanto poi dovessi farle causa. Ci vogliono 10 anni almeno in questo paese per arrivare alla fine di una causa civile, quindi possiamo comunque nel frattempo rimanere amici. Cosa ne dice?
Assolutamente,
perfetto. E allora dicevamo, come recita la scaletta del professor Andrea Di Stefano, che la crisi delle banche americane non si ferma, mannaggia, PacWest continua nel crollo anche sotto il peso delle vendite allo scoperto degli hedge. PacWest l'avevamo citata tangenzialmente come il prossimo cadavere ambulante ed eccoci qua.
Sì, l'abbiamo citata perché tutti gli analisti sostengono che la prossima banca regionale che potrebbe seguire la sorte di First Republic è proprio questa PacWest. Ieri ha perso in una sola seduta il 22%, 21,7% per la precisione, dopo aver annunciato di aver subito un crollo dei depositi tra il 4 e il 5 maggio del 9,5%. I vertici di questa banca regionale sostengono di non avere problemi di liquidità perché avrebbe nel proprio portafoglio 15 miliardi di dollari a fronte di 5,2 miliardi di depositi non assicurati, ma evidentemente queste rassicurazioni non evitano assolutamente che ci sia questa campagna di vendite, larga parte di vendite allo scoperto, che colpisce PacWest, Beverly Hills, che è un'altra banca regionale, piuttosto che Zions Bank Corporation. Le banche regionali USA nel complesso sono, come sappiamo dall'inizio di questa crisi bancaria americana, sono l'oggetto principale delle preoccupazioni, e bisogna dire che questa volta le autorità monetarie statunitensi stanno un po' facendo la figura degli incompetenti, perché che questa crisi fosse prevedibile e che si potesse manifestare era noto da tempo con le scelte sull'aumento dei tassi, ma evidentemente gli strumenti per contenere un'eventuale fuga dei depositi non sono assolutamente stati messi in campo.
Il maestro Sergio Leone come titolerebbe la fine di PacWest?
Il maestro Sergio Leone, non so, ma
c'era
una volta PacWest,
bravo,
potrebbe
bravo,
essere una
bravo.
Delle ipotesi, però poi rischia di essere un sequel che non funziona.
Una delle ipotesi, l'unica, non mica poteva essere il buono, il brutto e PacWest, è quella.
No, perché stavo pensando che poi dopo bisognerebbe fare, magari il giorno successivo, la puntata successiva diventerebbe c'era una volta Zions Bank Corporation, eccetera, eccetera, nel senso che sono più...
Sì, ma a quel punto non lo farebbe Sergio Leone, perché
non lo farebbe, certamente.
Perché non fa rima. Senta, no, invece c'è in corso poi questa meravigliosa campagna scatenata dai grandi banchieri proprio contro le vendite allo scoperto. Prima che ce ne parli, però ne approfitto per segnalare una cosa che non ho avuto il tempo di citare in rassegna stampa, perché oggi c'è anche la campagna dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, per voce di Antonio Patuelli, intervistato oggi sulle colonne della stampa, molto preoccupato, il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, per il vociare, perché al momento non è altro che un vociare, sulla possibile tassa sugli extra profitti delle banche che, come raccontavamo in questi giorni, hanno guadagnato e straguadagnato nel corso dell'ultimo periodo. Ma torniamo...
Questo, fra l'altro, parliamo subito dopo il punto delle banche statunitensi, perché l'impressione che ci sia un vero e proprio scontro tra il mondo della confindustriale e il mondo bancario, il mondo delle costruzioni, ma a questo poi ci torniamo tra un attimo.
Non le chiedo di fare il trailer di quello su cui torniamo tra un attimo, anche se l'ha già fatto. No, restiamo appunto ai banchieri e le vendite allo scoperto.
Sì, perché c'è in corso questa campagna che ha un po' dell'incredibile. In particolare il protagonista è l'amministratore delegato di JP Morgan Chase, Jamie Dimon, lo stesso che diciamo ha potuto sfruttare la crisi di First Republic per portarsi a casa la parte sana della banca, perché lo ricordiamo nell'intervento avvenuto nella notte del 30 aprile, primo maggio, all'alba del primo maggio. Poi alla fine è intervenuto il fondo interbancario, che ha messo per ora già 15 miliardi di dollari per superare la crisi di First Republic. JP Morgan si è portato a casa la parte diciamo sana della banca, e Dimon ha fatto un'intervista a Bloomberg in cui chiede sostanzialmente alla SEC, alla Consob statunitense, di intervenire per vietare le vendite allo scoperto delle azioni bancarie e per addirittura reprimere, perseguire penalmente e civilmente chi dovesse operare in questo senso. Quindi se la prende contro gli hedge fund è un po' come se appunto se la prendesse con se stesso, di fatto, perché JP Morgan, come tutti gli altri grandi istituti di credito in questi anni, hanno promosso e investito molto nei fondi altamente speculativi, negli hedge, al punto che per esempio JP Morgan Chase ha una partnership e ha contribuito a creare uno dei principali di questi hedge fund, Highbridge, che è proprio controllato e sostenuto da JP Morgan.
Lei lo sa come si chiama quello che mette i dischi alle convention di JP Morgan?
No.
Si chiama DJP Morgan, che è un DJ locale molto bravo, che appunto mette i dischi alle convention delle banche americane. E mentre Rai News 24 ci annuncia che Tiziano Ferro comincia una nuova vita, una vita, pensi, elettro dance, passiamo al punto successivo, che era quello che poi avevamo anticipato, ma io non lo sapevo perché la scaletta non l'avevo letto: le banche sotto accusa anche in Italia.
Sì, in tutta Europa gli istituti bancari sono sotto tiro, perché stanno arrivando i primi bilanci diciamo complessivi del comparto, e ovviamente gli istituti, il settore bancario europeo sta registrando enormi profitti già nel primo trimestre del 2023, questo grazie in particolare all'aumento così repentino dei tassi di interesse. Normalmente nelle banche tradizionali l'incremento dei tassi è il punto principale, la voce principale di introito per le banche, e in settimana si è parlato appunto dei famigerati 5 miliardi che sarebbero già stati messi da parte dalle banche italiane per effetto appunto di questa dinamica. In Europa si calcola una trentina di miliardi di euro di profitti che si sarebbero già realizzati complessivamente per effetto appunto della leva tassi e contro questi profitti straordinari, così come era accaduto per il comparto energetico, si ventila un'ipotesi di una tassa straordinaria per appunto colpire questi extra profitti, quella ipotesi che è anche solo ventilata, contro cui si scaglia quest'oggi appunto il presidente dell'ABI nell'intervista alla stampa.
Nel frattempo le segnalo che hanno aperto le borse asiatiche, l'Asia parte piatta, dice il Sole 24 Ore.
E direi che ci sta, perché appunto c'è grande attesa per capire quali saranno le mosse future della Fed e anche quali saranno i dati sull'inflazione statunitense. Ieri sono arrivati quelli dalla Cina, estremamente interessanti, nel senso che addirittura c'è un andamento negativo dei prezzi in Cina, ma ieri la dinamica, diciamo, internazionale è stata condizionata dalla decisione della Bank of England di alzare i tassi al 4,5%, è il dodicesimo intervento di incremento dei tassi di interesse, anche se dello 0,25, quindi di un quarto di punto, sempre per, come giustificazione, la famigerata questione dell'inflazione, ma in realtà, come sappiamo, l'inflazione è in larga parte, almeno per metà, soprattutto in Europa, riconducibile alla questione dei profitti.
8:29 minuti, le faccio due domande chiedendo due risposte molto secche, perché dobbiamo lasciare la linea al GR. La prima, da dove ripartiamo?
Ma ripartiamo dallo scontro appunto sugli extra profitti, che vede Confindustria protagonista.
La seconda, avremo grandissimi ospiti nella seconda parte?
Avremo il nostro grandissimo ospite sicuramente. Il professor Alessandro Santoro.
Mamma mia, veramente. A tra poco!
Vorrei sembrare per te un bambino e camminare con te per mano. Vorrei sedere dietro quel banco e tu, maestra, mi parlerai. Insegna pure come si deve una donna amare. Regina tu, comanda pure, c'è già la musica per sognare. Sciolgo le trecce e i cavalli, corrono, e le tue gambe eleganti ballano. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella. Non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle. L'alba di sopra il tramonto, io non comprendo il mio canto e canto te. Intono musica, canti e poemi, mentre tu balli ti sciogli di più. L'acqua si beve per dissetare, mentre ti guardo muoio per te. Nella tua pelle migliaia di stelle, lo spazio cosmico è ancora di più. Dammi la vita, dammi l'amore, riprova ancora e non ti fermare. Sciolgo le trecce e i cavalli, corrono, e le tue gambe eleganti ballano. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella. Non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle. L'alba di sopra il tramonto, io non completo il mio canto e canto te.
E lo so, non si interrompe un'emozione, o perlomeno non si dovrebbe, ma il professor Di Stefano mi richiama all'ordine perché lo vedo, lo sento fremente, e allora sciolgo le trecce e i cavalli che ha dentro quell'uomo corrono per la seconda parte del Giorno delle Locuste. Diciamo semplicemente che questo era un grandissimo classico della musica leggera italiana, uno dei più grandi giri di bassi di tutti i tempi, e a cantarla era Umberto...
Tozzi.
Chi?
Non lo so, chi era?
No, ha detto, ci ha provato, cos'è che ha detto?
Tozzi.
Tozzi? No, non era Umberto Tozzi, era rivale di Umberto Tozzi. C'è stata la grande rivalità tipo Coppi e Bartali, per il vertice della classifica. Umberto Tozzi con Tiamo e lui con l'Angelo Azzurro, e quindi lui è Umberto contro Umberto. Umberto Tozzi contro Umberto, pensi alla doccia.
No.
La doccia, i capelli. Umberto, doccia, capelli.
Alpi.
Ma no, scialpi.
No.
Ma perché scialpi?
Non lo so, doccia, capelli.
Ah, perché tipo shampoo.
Esatto.
Umberto Balsamo.
No, Balsamo non mi sarebbe proprio venuto.
Non sarebbe proprio venuto in mente. Mentre invece le viene in mente Confindustria, che scende in campo sul tema dell'inflazione.
Sì, perché ieri c'è stato un vero e proprio un'occasione pubblica in cui Bonomi, oggi ripresa da molti giornali, il presidente di Confindustria, parlando a Torino per i 50 anni di Confindustria Piemonte, si è portato dietro un'analisi, un'elaborazione del centro studi sulla variazione di salari e profitti a confronto in Italia per i principali comparti dell'economia, con l'obiettivo di dire che gli extraprofitti non riguardano assolutamente la manifattura, e questi numeri, ma anche molti altri che arrivano dall'Istat, danno ragione al presidente di Confindustria. Nel 2022 rispetto al 2019 complessivamente il settore manifatturiero ha fatto meno 5% in termini di profitti e meno 8% la variazione del 22 sul 21, mentre appunto da questa analisi si evidenzia chiaramente come a trainare i profitti siano state le costruzioni, che hanno visto una crescita dei profitti nel 22 sul 19 del 43%, evidentemente un effetto anche della bolla legata ai bonus e ai super bonus. L'industria senza le costruzioni, quindi non la manifattura diretta, 20%, l'agricoltura 19%. Questi sono i comparti che appunto avrebbero registrato una crescita dei profitti molto più consistente dei salari, perché l'agricoltura appunto segna un più 19 contro un più 5 dei salari, l'industria un più 20 contro un più 5 e le costruzioni un più 43% di profitti contro il 7% di incremento dei salari. L'obiettivo è abbastanza chiaro, appunto quello di distinguersi e di evitare che un'eventuale tassa sugli extra profitti possa colpire il comparto manifatturiero e rimandare la palla ancora una volta nel terreno finanziario, di cui parlavamo pochi alla fine, diciamo, della prima parte del giorno delle locuste.
Non è così però, dice, per altri comparti.
Appunto, non è così per altri comparti, e intanto c'è il rapidissimo sgonfiamento della bolla del gas che,
su cui titola oggi per l'appunto il Sole 24 Ore.
Sì, ci apre proprio il Sole 24 Ore, giustamente, perché il gas, cioè i prezzi del famigerato TTF di Amsterdam, sono sotto i 35 euro per megawattora. Siamo ai minimi da luglio del 21, quando era iniziata la bolla, molto prima della guerra in Ucraina. Ma quello che è ancora più rilevante è che sostanzialmente i depositi sono già molto alti. Per la precisione, la media europea è al 62%, l'Italia è già al 68,2%, la Spagna addirittura, anche avendo diversi impianti di rigassificazione, avendo acquistato molto gas anche nell'ultimo periodo, è addirittura al 91,6%, e questo la costringerà a far mandare indietro le navi metaniere. Quindi si profila, dice il Sole 24 Ore, i rischi che i prezzi scendano ancora e che soprattutto ci sia un vero eccesso di offerta. Ma nonostante questo, noi proseguiamo negli investimenti per aumentare la capacità di rigassificazione nel nostro paese, con il rischio che poi tutti questi impianti vedano appunto una saturazione e non ritornino dagli investimenti.
Ecco, lei mi ha fatto tutto in fretta, perché poi doveva esserci il professor Santoro. Le annuncio però che il professor Santoro
non c'è.
Secondo me, ecco, bravo, picchi sul vetro con il pugno chiuso, quello del Sol dell'Avvenire. Ecco, pum pum pum, così la redazione dice: ah, ecco, mi sono dimenticato, esatto. Ci siamo dimenticati, chiamiamo subito il professor Santoro, con cui torniamo sul tema della protesta delle tende.
Sì, torniamo sul tema della protesta delle tende, perché è il tema...
Perché doveva cambiarle, gli ha detto la moglie al professor Santoro: Toro, sono sei mesi che ti dico di cambiare le tende e tu niente, sempre con la testa tra i numeri, sempre a pensare alle aliquote, e le tende sono ancora lì e non le hai cambiate.
Le aliquote, il professor Santoro, perché appunto ha anche questo ruolo in questo momento estremamente delicato, di delegato alla gestione appunto delle problematiche di bilancio degli Atenei, e quindi come prorettore della Bicocca è stato anche ieri al vertice con il sindaco sul tema degli investimenti o meno per le residenze universitarie.
Mettiamola così, la settimana scorsa è stata caratterizzata dall'incoronazione di Carlo, questa settimana è caratterizzata dall'incoronazione di Ale, perché il professor Santoro è diventato un po' il re del caro affitti. Il dibattito sul caro affitti sui media ormai è un po' il suo regno, e quindi anche noi non potevamo esimerci, anzi farci primatori di che cosa non lo so, siamo primatori. Ma buongiorno professor Santoro.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Allora è un tema di cui...
Diciamo che ieri è stato anche all'incontro con il sindaco, diciamo il primo che si è tenuto, credo, da quello che, seguendo la cronaca, dopo lo scoppio della protesta, che lo ricordiamo è partita proprio da Milano.
Sì, ieri c'è stato questo incontro, erano presenti tutte le università milanesi, la rappresentanza degli studenti, la studentessa, diciamo, che ha dato il via al movimento, la rappresentanza dei sindacati, la regione, l'area metropolitana, oltre ovviamente sindaco, vice sindaco e assessori. Ci sono state esposte delle proposte che ormai credo che siano di pubblico dominio, perché ho visto che l'assessore Maranna ha poi fatto una conferenza stampa. È un, c'è un percorso da condividere che ha come primo obiettivo quello di un'interlocuzione con il governo per chiedere alcune cose, tra cui la creazione di un fondo per il sostegno degli affitti, una legge sugli affitti brevi ed altri interventi. E io penso che sia sicuramente positivo avviare un tavolo, è una buona idea. Diciamo che ci sono poi delle specificità dentro la problematica, che ovviamente non riguarda solo gli studenti, ma è una problematica molto più generale, del caro affitti. Ci sono delle specificità che riguardano invece gli studenti, e forse allora si potrebbe, diciamo, ma già abbiamo cominciato a parlarne ieri, ma insomma a focalizzare meglio alcune questioni che sono urgenti e che magari non necessariamente richiedono l'intervento del governo. Per esempio la questione delle tariffe convenzionate tra il Comune di Milano e i soggetti privati che gestiscono le residenze, che tra l'altro saranno coloro che potranno accedere ai famosi 660 milioni del PNRR, che ieri mi pare di aver capito che il governo abbia licenziato il provvedimento con il quale, il decreto ministeriale con il quale si spiegano le procedure di attribuzione di questi 660 milioni, che però, è bene specificarlo, sono destinati esclusivamente ai soggetti privati che gestiscono residenze, una sorta di copertura dei loro costi di gestione. Loro potranno, speriamo che lo facciano, convenzionarsi con le università, speriamo anche che nel bando ci siano, ci sia un adeguato premio per quelle residenze private che fanno questo tentativo di convenzionarsi con le università o con gli enti per il diritto allo studio. E a questo punto però si porrà il problema delle tariffe, e obiettivamente c'è un tema di tariffe che sono un po' fuori controllo, cioè pur essendo nate all'interno di convenzioni con il Comune di Milano, con determinati valori che anche ieri ci sono stati mostrati, intorno ai 400, al massimo 500 euro, sono nel frattempo lievitate e arrivano facilmente per un posto letto in una camera doppia a superare i 600 euro. Ora, si tratta di tariffe probabilmente inferiori a quelle di mercato, ma non so dire di quanto, ma non abbastanza per essere attraenti per uno studente di una famiglia, se vogliamo anche fuori dal diritto allo studio in quanto tale, che ha 24.000 euro di ISEE come limite, anche 25-26.000 euro di ISEE difficilmente potrà permettersi un canone di questo tipo. E quindi c'è questo tema che io spero venga gestito in qualche modo nelle prossime riunioni. E poi c'è anche un altro tema, che è quello delle residenze universitarie pubbliche fatte dalle università per gli studenti del diritto allo studio. Chiaramente un'altra questione da sollevare con il governo è che il quinto bando, adesso voglio essere troppo tecnico, ma insomma le nuove residenze che fra l'altro le università sono pronte a realizzare entro il 2026, perché hanno presentato dei progetti pensati per essere realizzati entro il 2026, perché originariamente era qui che dovevano andare i soldi del PNRR, ma invece poi sono stati tolti, e bisognerebbe rifinanziarle, perché la metà dei progetti sono scoperti. Ci sono 1,2 miliardi domande, cioè valore delle domande 1,2 miliardi e il finanziamento è 500 milioni. Quindi benissimo le iniziative, giusto pensare a tutti, non solo agli studenti, perché il problema è generale. Forse si può cercare di essere più operativi per quegli strumenti che ci sono, e d'altra parte anche magari di ribilanciare proprio sulle residenze universitarie, che sono un investimento importante.
Professore, una cosa rapidissima, ma perché erano stati spostati questi soldi? Perché che il problema delle residenze ci sia da una vita e era uno dei pilastri del PNRR, era noto.
Per una sorta di, chiamiamolo, fraintendimento sul conseguimento dell'obiettivo, il primo obiettivo, che erano 7.500 posti da conseguire entro dicembre 2022, sostanzialmente la Commissione lo ha sempre interpretato volendo che gli studenti avessero entro quella data la possibilità di entrare nella stanza, mentre Moore ha sperato di convincere la Commissione che bastasse allocare i fondi. E quindi nel momento in cui si è reso conto che la Commissione non cedeva, la procedura della legge 338, che comunque è una procedura pubblica, che ha tutta una serie di passaggi, non sarebbe ovviamente stata in grado di consentire questi 7.500 posti materialmente disponibili, per cui quei soldi sono stati messi su un altro bando, che è andato di nuovo per l'80% alle residenze private, perché i posti c'erano già disponibili in quel caso e non erano da realizzare ex novo.
Per certi aspetti la dinamica è simile a quanto è successo con gli alberi a proposito di PNRR. Invece di piantare 6 milioni di alberi, hanno piantato diversi milioni di semi e poi qualcosa succederà. Professor Santoro, io vorrei farle altre 200 domande, ma però lei deve andare, noi dobbiamo chiudere, e quindi magari rimandiamo a una prossima puntata l'ulteriore approfondimento del tema. Non le chiedo neanche di Jokic, faccia lei, perché veramente siamo in chiusura. Grazie intanto per essere stato con noi. E poi...
dico solo grande Joker e basta, non dico altro.
No, non dica altro. Bene così. Grazie, professor
Grazie.
Santoro. Buona giornata. Perché andiamo di infilata negli ultimi due minuti sugli altri argomenti che vanno a chiudere la puntata odierna del Giorno delle Locuste.
Sì, cerchiamo di stringere rispetto alla scaletta. Vediamo, volevamo segnalarvi la copertina di Internazionale. Sull'arrivo delle grandi aziende occidentali interessate allo sfruttamento dei giacimenti di gas scoperti in Mozambico. Non è un articolo ripreso da qualche testata internazionale, questa è una novità, ma è un'inchiesta di copertina a firma di Stefano Liberti su appunto il fatto che la scoperta e lo sfruttamento dei giacimenti sta provocando un conflitto di cui si è parlato anche da questi microfoni a nord del Mozambico, nella zona di Capo Delgado, dove intere aree sono state definite pericolose e si sono svuotate, e si parla di 800-900 mila persone che si sono dovute spostare, che sono state deportate dalle loro abitazioni e dalle loro pratiche tradizionali di pesca molto artigianale. Ormai non abbiamo veramente spazio se non di segnalarvi che la Cina continua a crescere nei porti europei e Costco ha preso una quota del porto di Amburgo, ma magari ci torniamo settimana prossima.
Ah, così proprio, ha tagliato via... Perché si è accorto anche lei che là fuori c'è una Ghidini che morde il freno.
Sì.
Perché ieri è stata a casa, non si sentiva tanto bene e i suoi follower l'hanno richiesta a gran voce, e quindi è lì che vuole entrare per partire con la puntata odierna di Prisma. Noi ci sentiamo invece come sempre la prossima settimana di venerdì a partire dalle so che non mi ricordo più a che ora partiamo.
Alle 8:15
del mattino. Grazie ascoltatrici, grazie ascoltatori per essere stati con noi, grazie professor Di Stefano, buon weekend, un weekend che come tutti i weekend sarà fatto di sabato e di domenica.
Buon fine settimana.
Arrivederci.
Arrivederci.